Madri allo specchio. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Manuel De Lucia.
Buongiorno da Antonella Ferrera e bentrovati alla seconda e conclusiva puntata dello speciale della storia in giallo Madri allo specchio. Anche oggi ci accompagnerà in questo percorso non privo di ostacoli l'inviata di Repubblica Concita De Gregorio, autrice del libro Una madre lo sa, luce e ombre dell'amore perfetto. In queste ombre c'è anche il rifiuto della maternità, che può essere anche solo temporaneo, come è accaduto a Brooke Shields. Lei ha scritto: a 38 anni è rimasta incinta e ha partorito Rowan, una bambina. Ha pianto ininterrottamente dal primo istante in cui gliel'hanno messa in braccio. Ha sognato notte dopo notte che la bambina moriva. Ha desiderato darla in adozione. Ha sfiorato il suicidio. Brooke Shields è entrata in una lunga e terribile depressione, dalla quale è uscita grazie ai farmaci, alle cure mediche, alla pazienza e all'amore del marito e degli amici. Tom Cruise, seguace di Scientology, è andato in TV a dire in un talk show della sera che Brooke è irresponsabile e pericolosa, che non si prendono medicine contro la depressione. Brooke le ha risposto: si vede che il signor Cruise non ha mai sofferto di depressione post-parto.
Questo è un tema a cui tengo moltissimo, perché è terreno di una grande quantità di equivoci, di pregiudizi e di così nozioni un po' appiccicaticce, che frasi che si dicono per sentito dire, senza andare di nuovo effettivamente ad osservare la realtà per quello che è. La depressione postpartum è un fenomeno biologico molto limitato nel tempo e invece molto diffuso nella percentuale di frequenza, che non lascia quasi mai degli strascichi vistosi, che può essere molto grave, molto duro, però che è censito, diciamo così, medicalmente, si conosce, lo si sa, lo si tratta e lo si cura. Quello di cui si parla in queste storie e molto più spesso anche in consessi sociali, medici, clinici, non è la depressione postpartum, ma è l'inadeguatezza, la tristezza, l'incapacità, il senso di sopraffazione e di inutilità rispetto allo scopo che le madri, molte madri, sentono, non nei primi giorni, nei primi mesi di vita del figlio, ma nei primi anni. Allora, il caso di Brooke Shields è un caso esemplare, perché lì si dà una depressione postpartum effettiva, che avviene nei primi 3 mesi di vita del bambino, ed è un fenomeno appunto che si cura anche con dei farmaci. È poi scaturita uno stato depressivo generale. Non voglio fare un'analisi medica di quello che è successo, ma insomma voglio invece soffermarmi sul fatto che è molto più frequente di quanto non si pensi che donne di condizione sociale media o medio alta, di estrazione familiare borghese, di tenore di vita economico sufficientemente tale da esentarle dalla classificazione della povertà o dell'indigenza, incorrono in una dimensione di disagio profondissimo al momento in cui diventano madri. Disagio che si articola nel rifiuto della maternità, nell'incapacità di affrontarla, o anche semplicemente nel rifiuto temporaneo, momentaneo, di quel figlio lì che hai di fronte, che ti viene assegnato e consegnato e che tu non sai come gestire. Questo fenomeno, che è un fenomeno che ci dicono coloro che lo studiano da molti anni, anche in Italia, riguarda il 70% della popolazione femminile, quindi diciamo 7 donne su 10, la stragrande maggioranza vive momenti di disagio, di rifiuto del suo ruolo di madre, quindi non è affatto, diciamo, una mostruosità, ma è, si dovrebbe dedurre da questa cifra, la norma, cioè l'eccezionalità è che questo non accada, di fatto i numeri dicono questo. Di norma accade e sembra essere un portato naturale della devastante esperienza del raddoppiamento di sé, dello sdoppiamento di sé in un'altra persona diversa da sé, no? Cioè tu ti fai veicolo di un essere che ti attraversa, ti appartiene, nel momento in cui nasce è altro, completamente altro, diverso ed estraneo, cioè una persona che non è più parte del tuo corpo, ma è un altro corpo, un altro individuo. Ecco, questa esperienza evidentemente porta con sé anche il rifiuto, attraverso un cammino che deve percorrere anche la difficoltà e il rifiuto di accettare questo. Tuttavia, il rifiuto non è contemplato, non è legittimo, ci si deve sentire in colpa di questo sentimento, che quindi infatti viene occultato, mascherato, descritto con altri nomi, curato come se fosse un'altra sindrome, quando in realtà non è nient'altro che la normale difficoltà di entrare in contatto con una nuova dimensione di sé molto complessa, rispetto alla quale sei molto spesso da sola e che non ha un posto legittimo, non hai un nome da dargli.
Lei ha scritto che in Francia esistono addirittura delle strutture apposite per accogliere le neomamme in difficoltà.
I francesi hanno sperimentato una clinica che si chiama Maman Blues, la tristezza delle madri, in una clinica pubblica, un ospedale pubblico dove varie professionalità, medici, psichiatri, ginecologi, pediatri, neonatologi, affrontano il disagio di madri che non riescono ad avere un sereno rapporto con i loro figli e che si rivolgono a loro anche in day hospital, cioè donne normali che non sono vittime di violenza, che non vivono in stato di indigenza, che non sono ai confini della società, ma che stanno perfettamente dentro la società, che vanno da Maman Blues, si rivolgono lì e dicono: guardate, io ho un momento di difficoltà, di calo di rendimento, non me la sento di affrontare una giornata in queste condizioni, ditemi da cosa può dipendere, aiutatemi, datemi il sostegno che mi serve. Ecco, questo ha ridotto in Francia negli ultimi 5 anni dell'80% gli episodi di violenza domestica, di violenza nei confronti di se stesse e dei propri figli. E tuttavia è una cosa di cui ancora, quando lo dobbiamo tradurre, ne parliamo magari in sede parlamentare, sento i politici che ne discutono, non si sa come tradurlo. Come si traduce in italiano Maman Blues? Si traduce la tristezza delle madri. Che vuol dire la tristezza delle madri? Si traduce in depressione, non è proprio depressione. Non ha non solo un posto questo sentimento, ma non ha neanche un nome.
Togliete i piastrelli! Servi, aprite la porta!
Perché queste grida? Cerchi i cadaveri. Cerchi me, l'assassina. È una fatica inutile. Se hai bisogno di me, dimmi cosa vuoi.
Dove sono i bambini?
Domandatelo ancora un istante. Che io guardi bene i tuoi occhi. Sono morti, Giasone! Sono morti. Trafitti. E prima che tu possa fare un altro passo, questo stesso ferro colpirà anche me.
Donna maledetta! Donna che sei in odio agli dèi, a me e al mondo intero! Hai osato levare la spada sui figli! Tu che li avevi generati, li hai uccisi! E hai ucciso anche me! Sì, maledetta, donna sciagurata, assassina dei tuoi stessi figli. Che cosa hai fatto? Ora non soffri anche tu con me?
Purché tu non ne rida, voglio soffrire.
Chi ha detto che l'amore materno sia sempre integro, totale e assoluto, che sia un amore perfetto? Il mito di Medea, che abbiamo appena ascoltato in un repertorio del programma di Radio 3, La Storia in Giallo, interpretato per noi da Maria Rosario Maggio, è infatti un amore imperfetto, un amore negato. Carla Pasquinelli, lei è un'antropologa. Le chiedo, questo amore imperfetto è forse nascosto in ogni donna?
Sì, io penso che sia nascosto in ogni donna, ma prima ancora credo che questo tipo di domanda è che ci rimanda a una visione buonista dell'amore materno, no? L'amore materno è fatto di ambivalenza, quindi come tutte le passioni, come tutti gli amori, e quindi credo che sia una situazione che si può ritrovare comunemente addirittura in ogni donna che ha avuto un figlio, in quella che viene chiamata la depressione postpartum. Molto spesso questa depressione postpartum è in realtà un'ostilità inesprimibile nei confronti del bambino appena nato. Quindi credo che questo sia un nucleo, poi sta nella madre particolarmente, come dire, sufficientemente buona, come la definiva Winnicott, di andare oltre l'ambivalenza. Chi non riesce ad andare oltre questo confine, naturalmente può arrivare a momenti estremi, a uccidere il figlio.
La natura in fondo non dico assolve, ma giustifica, spiega,
Io questo non lo so, però la natura, che è benigna molto più di quanto non si pensi, attrezza i cuccioli, i bambini, i primi nati, i neonati, di una seduttività che li rende tali proprio perché poter sopravvivere a una situazione di estrema vulnerabilità. Tutti ci innamoriamo di piccoli gattini abbandonati e a chiunque un neonato fa
molta tenerezza.
Chi certamente non considera mostri le madri che uccidono i propri figli è Concita De Gregorio. Nel suo libro ne parla.
Ma il titolo di questo libro, che si chiama Una madre lo sa, in realtà riprende il titolo di una breve rubrica di poche righe che io avevo scritto di getto un giorno per il settimanale femminile del quotidiano per cui lavoro, che è La Repubblica. Io ho una rubrica su Di. In questa rubrica, che funziona un po' come una camera in cui ciascuno entra e dice ciò che pensa, ciò che vuole, specialmente di temi che hanno meno riscontro sulle pagine dei giornali, ecco, un giorno ho scritto un breve articolo sulla scia di un episodio di cronaca, l'ennesimo. Era un'estate in cui erano accaduti nell'arco di poche settimane 3 o 4 episodi di infanticidio, le madri che uccidevano i loro figli. L'ultimo era una madre che aveva ucciso il bambino affogandolo nella vasca, il bambino di 3 anni. Anche qui torniamo al fatto che l'infanticidio nella realtà non avviene nei primi 3 mesi di vita del bambino. Sapete che il codice penale prevede che l'infanticidio, che avviene in certe condizioni, entro un certo tempo dalla nascita del figlio e in certe condizioni, sia punito con pene più lievi che l'omicidio, perché si suppone che la madre sia in stato di turbamento oppure di difficoltamento, diciamo, personale o oggettivamente indotto dalle circostanze esterne. Ecco, anche il codice è disattento rispetto alla realtà, perché la maggior parte degli infanticidi non avvengono nei primi 3 mesi, non sono perpetrati da donne abbandonate, ma da donne regolarmente accompagnate da mariti o da compagni, e né da donne in stato di indigenza, perché avvengono in case borghesi, piccolo borghesi, in famiglie normali, apparentemente normali. Non voglio ricordare qui gli episodi di cronaca più famosi, ma tutti certamente le ricordate. Non si trattava di donne rom violentate da automobilisti di passaggio, no? Si trattava di famiglie con dei compiti, anche con dei ruoli importanti all'esterno. Allora, uno di questi casi, l'ultimo di questi casi, era di una donna che aveva soffocato il figlio, ucciso, annegato, perdono, il figlio nella vasca. I giornalisti avevano trovato una sua foto giovanile in cui aveva fatto un concorso per entrare in un cast televisivo, e quindi titolavano "Voleva fare la velina". Allora, l'implicito, il non detto, e anche a volte purtroppo il detto di queste cronache, di questi editoriali, era questo: cioè una donna che voleva fare la velina e che quindi si truccava, come ci si trucca quando si va a fare un provino, no? Vistosamente, portava camicette scollate. Come poteva essere una buona madre? Quindi, naturalmente, questa donna velina, mostro, quindi tutta una serie di implicazioni incredibili, no? Che ti dicono che se il tuo desiderio è quello di essere bella, attraente, seducente, automaticamente ti avvii verso una strada che è quasi quella della prostituzione, che è sicuramente inconciliabile con quella della maternità. Cioè, tutto un non detto, un sottaciuto, un sottinteso di questo modo di affrontare questo tema, che è francamente inaccettabile, no? Perché non è che perché una donna ha fatto delle foto per un cast televisivo non possa essere una buona madre. D'altra parte, insomma, non servono gli esempi per mostrare ottime madri che fanno le soubrette, le attrici, pessime madri che fanno solo le madri.
Il mostro chi è, allora?
I mostri sono quelli intorno, che non si accorgono che quando la signora si butta dal secondo piano con la figlia in braccio dicono: ma come, era una donna così solare, no? I vicini di casa che ti scambiano per una donna solare alla vigilia del suicidio, i medici a cui ti rivolgi che neanche ti guardano negli occhi, che ti danno una prescrizione e ti chiedono una parcella altissima, le suocere che ti domandano come va con le tende e che se stai deperendo, dimagrendo, fanno finta di non vedere, le sorelle, le amiche, gli amici, i mariti che sono troppo stanchi o che ti dicono sei grassa, non importa, sei sciatta, non importa, tanto adesso c'è tuo figlio, pensa a lui, come se tutto il mondo finisse in questa specie di prigione dorata della maternità, che può essere meravigliosa ma può essere devastante. Allora, ci sono dei segnali? Secondo me ci sono dei segnali che possono dire prima, quando questo disagio arriva a una soglia di guardia.
Certo, non per tutte arriva quel buio assoluto, quel furore suicida che ti fa spingere il bambino sott'acqua, o colpirlo con un sasso, buttarlo nel lago. Suicida perché uccidere un figlio è come uccidersi senza morire, è peggio che uccidersi, è come restare vive da morte, sopravvivere alla morte che almeno è una fine, rimorire ogni giorno, così vivi dopo, senza parlare, senza mangiare, avvolta nelle coperte di una cella, ma tanto quel freddo non passa. Fin qui, con questo brano toccante di Concita De Gregorio, il parere di una giornalista e di una madre. Ma poiché ci si addentra in un terreno che necessita anche di spiegazioni scientifiche, ho voluto porre una serie di domande anche a Francesco Bruno, neuropsichiatra e criminologo, spesso chiamato a dire la sua in casi di figlicidi. Che cosa spinge una madre a sopprimere il frutto del suo grembo?
La storia, i contenuti della storia, i contenuti della personalità hanno fatto sì che molti di questi delitti avessero delle ragioni spiegabili, comprensibili, ma sempre e quasi sempre direi mediati dalla patologia di mente. C'è sempre bisogno che nella nostra società la madre vada incontro a gravi processi patologici perché essa possa decidere più o meno coscientemente di sopprimere un bambino dopo che questo bambino è nato. A questo proposito bisogna ricordare che l'istinto materno, tutti quei comportamenti che le madri sono in grado di mettere in opera per conservare innanzitutto lo stato di gravidanza, poi consentire la nascita del figlio e poi allevare il figlio, si producono solo nel momento in cui la madre, appena diventa cosciente di una gravidanza in atto, comincia a individuare all'interno di questo processo quello che chiamiamo tutti quanti il figlio.
Perché secondo lei non è mai stata coniata una parola che definisca la madre che uccide il proprio figlio?
Ricordiamoci che la madre per ciascuno di noi è una fonte di sicurezza fondamentale, non superabile. Prima della madre viene la sicurezza della madre terra. Poi viene la sicurezza della madre. Un bambino, un essere adulto privato della sicurezza della madre, finisce per soccombere.
Medea dice a Giasone: io li uccido per il tuo strazio. È un gesto che quindi compie per vendetta. Ma esiste invece un'anti-Medea, cioè una madre che uccide o perlomeno crede di uccidere per amore?
La caratteristica più frequente delle donne che uccidono i figli e che non sono malate di mente o non sono molto malate di mente è quella di ucciderli per il loro bene. Si convincono che questi bambini, o magari sono convinte realmente per il fatto che il bambino è portatore di una malattia, di una grave malattia, o lo ritengono loro falsamente sulla base di una loro malattia mentale, ma così convincono che il figlio non potrà avere nessun'altra fortuna, il figlio non potrà vivere adeguatamente e quindi preferiscono impedirne la vita piuttosto che farlo andare avanti in questo modo.
Professor Bruno, lei nel volume Border Life, storie celebri di follia, devianze e tragici destini, descrive esattamente le patologie che coinvolgono le madri assassine, che sono principalmente tre.
Le patologie principalmente coinvolte sono le patologie del tono dell'umore, in particolare le depressioni, ma non mi riferisco alla cosiddetta depressione postpartum, che è un fatto assolutamente comune, che riguarda moltissime madri che dopo la gravidanza rimangono, però sono rimaste fino ad oggi senza gravi conseguenze. Mi riferisco quindi alla depressione invece vera e propria. La depressione vera e propria è una malattia, un disturbo depressivo maggiore, che può portare alla perdita del controllo di realtà. La seconda malattia, ma forse la prima per frequenza che si manifesta in queste persone è la schizofrenia, cioè le psicosi schizofreniche, e si tratta di persone che vivono una forte depersonalizzazione, una forte scissione della propria mente, della propria anima, un disturbo del pensiero grave, non riconoscono più nel figlio il proprio figlio, ma ecco, l'attribuzione di significato cambia, il figlio per esempio può diventare una presenza presenza anomala, intrusiva, un corpo in cui si nasconde il demonio, forse quello stesso demonio che noi stessi gli abbiamo trasmesso. E allora, se questo è vero, questo bambino viene visto come un pericolo, o viene visto come un disturbo da parte di una personalità scissa che non sa più integrare i vari aspetti di una persona. La terza patologia delle madri è quella che noi chiamiamo borderline, cioè una situazione che si pone al limite fra la sanità di mente e la patologia mentale, ma è molto più vicina alla schizofrenia che non alla depressione, e laddove a un certo momento la persona può perdere i confini della propria autocritica e soprattutto i confini del proprio senso di realtà. Può ritenere vere delle sue paure, delle sue angosce, può fissarsi fobicamente, ossessivamente, compulsivamente su dei pensieri che spesso coinvolgono il figlio, e fino all'atto estremo che può sfuggire anche alla loro volontà.
È un atto improvviso. Com'è possibile che intorno nessuno si sia accorto di qualcosa di anomalo nei comportamenti della donna?
Non è una cosa improvvisa. Lo può essere qualche volta quando si ha a che fare con delle persone che sono o appaiono sane di mente e quando il bambino presenta una patologia, un handicap più o meno grave, altrimenti non è mai improvviso. Ci sono mille segnali che la famiglia potrebbe cogliere ma che non coglie. Non coglie perché sono segnali spesso di tipo patologico che possono essere letti da degli psichiatri ma non certamente dalla famiglia. La famiglia non dovrebbe pensare all'idea che quella persona, no, un marito, pensare che la moglie possa uccidere le figlie, oppure un padre ritenere che la figlia possa fare qualcosa del genere. No, la famiglia dovrebbe stare attenta alle condizioni di sofferenza cui queste signore, queste persone vanno incontro, e non sottovalutarle. Purtroppo, cosa succede? Nella mia esperienza, talvolta sono state sottovalutate delle situazioni che erano state segnalate, e molte altre volte le situazioni, pur gravi, non erano state segnalate da chi avrebbe avuto il dovere di farlo, cioè il sistema psichiatrico che pure era intervenuto. Addirittura ci sono cose ancora peggiori, qualche volta non solo non erano state segnalate, ma le terapie che erano state prodotte o che si erano instaurate per l'inserirsi della società in certi processi umani erano molto peggiori del male e hanno portato il male alle sue estreme conseguenze.
Spesso accade che il marito della madre assassina la sostenga e la protegga addirittura. È un atteggiamento consapevole, secondo lei, di complicità?
I mariti delle donne figlicide non possono, per lo stesso considerazione che abbiamo fatto fin qui e che riguardano le madri, non possono accettare in nessun modo che la madre dei loro figli è anche l'assassina. Quindi molte volte chiudono gli occhi di fronte a una realtà quasi evidente, molte altre volte si trincerano dietro giustamente la patologia di mente per capire, no? Ma mai accettano il peso della, così, di questa responsabilità. Anzi, a seguito del primo incidente sono molto vicini alla moglie, molto più di quanto magari non lo erano stati mai in passato, e la aiutano, la proteggono, la stimolano, la aiutano a fare altri figli, e sono, metterebbero la mano sul fuoco per dimostrare loro innocenza.
La legge come giudica le madri assassine?
Le madri assassine vengono viste spesso, quando vengono riconosciute, con particolare antipatia, un particolare senso di vendetta verso una madre mostruosa che ha compiuto atti mostruosi assolutamente contro la vita. Però c'è da dire che la maggior parte di queste persone, là dove è evidente, dove questo è evidente, vengono giudicate come malate di mente, e in questo caso la loro colpevolezza non è sufficiente per una condanna, ma è sufficiente per una dichiarazione di pericolosità sociale, e quindi queste persone vengono internate per parecchio tempo in ospedali psichiatrici giudiziari, dove dovrebbero essere curate, ma dove in realtà scontano una pena più o meno pesante, meno punitiva, la pena che si può avere in carcere. Nei casi in cui queste donne non vengano riconosciute malate di mente, dovrebbero andare in carcere conseguentemente alle diagnosi che sono state fatte. Ma chi si sentirebbe di condannare a 30 anni di carcere e di tenere in carcere una madre per aver ucciso il proprio bambino, quando questa madre è già stata punita 10 volte e in maniera eterna perché ha distrutto il proprio bambino e ha distrutto una parte di se stessa?
L'ospedale psichiatrico giudiziario, in particolare di quello in cui sono ricoverate le madri assassine qui in Italia, ce ne parla la giornalista del TG1, Adriana Panetteri, che ha appena pubblicato un libro dal titolo Madri assassine, diario da Castiglione delle Stiviere. Castiglione delle Stiviere è un ospedale psichiatrico giudiziario. Una volta questi luoghi si chiamavano manicomi criminali. Adriana Panetteri, la differenza però non è solo nel nome.
La differenza non è solo nel nome, anche se di quello in fondo si tratta. Diciamo innanzitutto che l'ospedale psichiatrico giudiziario è un luogo nel quale vengono ricoverate le persone che hanno commesso un reato e che però vengono dichiarate incapaci di intendere e di volere. Quindi noi diciamo che c'è una diagnosi di non sanità mentale. È un luogo in provincia di Mantova, nei pressi del lago di Garda, un luogo che sembra all'apparenza anche ameno, in un parco molto bello, degli edifici, devo dire, che hanno un'apparenza leggiadra. Nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione, a differenza degli altri ospedali psichiatrici, però non ci sono agenti penitenziari e quindi questa è una differenza fondamentale che va rimarcata. È forse l'unico ospedale psichiatrico giudiziario non solo in Italia ma anche in Europa che ha questa caratteristica. Questo significa che le persone, in particolare le donne che vengono ricoverate in questo ospedale psichiatrico, vengono assistite fondamentalmente da medici, da infermieri e da educatori per lo svolgimento di una serie di attività che chiamiamo in senso ampio di recupero. L'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione è un luogo nel quale si sperimentano anche attività che non fanno parte del circuito tradizionale delle attività di un ospedale psichiatrico giudiziario. Mi riferisco per esempio alle attività di atelier di pittura e anche altre che poi avremo modo eventualmente di illustrare.
Chi entra a Castiglione delle Stiviere? Quali sono i suoi ospiti?
Gli ospiti di Castiglione delle Stiviere sono uomini e donne, perché ci sono due reparti separati, uomini e donne sono in strutture diverse, c'è una cancellata che separa uomini e donne, ma poi hanno la possibilità di frequentare una serie di attività in comune, quindi c'è uno scambio, diciamo, tra le persone che sono all'interno dell'ospedale psichiatrico. La cosa importante è che ci sono persone che hanno commesso reati anche molto gravi. Reato molto grave, sicuramente il figlicidio. Queste donne, e sono una percentuale piuttosto ridotta però rispetto al numero di donne che commettono figlicidio e infanticidio, arrivano all'ospedale psichiatrico di Castiglione delle Stiviere dopo un provvedimento di un giudice o in attesa di giudizio, quando le modalità del reato fanno intendere che c'è una possibilità di infermità mentale, per cui un magistrato di sorveglianza ritiene che sia opportuno mandare per un certo periodo di tempo una madre a Castiglione delle Stiviere in attesa del giudizio, insomma, definitivo. Castiglione delle Stiviere accoglie queste donne da tantissimo tempo, è un ospedale psichiatrico da tanti anni e ha sotto lo sguardo della direzione dell'ospedale psichiatrico c'è quindi un'esperienza che viene anche esaminata e poi sistematizzata in una serie di dati.
Le regole di questo ospedale psichiatrico giudiziario puntano molto sull'autonomia. Come si regola, come si gestisce e si controlla l'autonomia di persone giudicate insane di mente?
Diciamo che ci sono livelli diversi ovviamente, ci sono persone, e io ho avuto modo di vederle, che stanno davvero molto male, quindi vengono, come si suol dire in termine brutto, insomma contenute, il che significa che ancora assistiamo all'interno di un ospedale psichiatrico giudiziario a una sedazione che viene fatta con dei farmaci e anche con dei mezzi che forse non ci piacciono piace ricordare, insomma, persone che vengono anche legate, ecco, ma stiamo parlando di casi molto molto gravi. È chiaro che invece ci sono persone che riescono a raggiungere un livello di autonomia superiore, che stanno tra virgolette un po' meglio, e allora queste persone, sempre sorvegliate dal personale, che però sottolineo è personale soltanto infermieristico e di assistenza, queste persone vengono avviate a una serie di attività che possono essere attività, come dicevo prima, di pittura, atelier, ma anche attività di studio, biblioteca e anche corsi di formazione professionale, e addirittura quando il livello di autonomia diventa più elevato vengono rilasciati dei permessi. Alcune di queste donne hanno la possibilità, quindi anche di questi uomini, però in particolare delle donne di cui ci stiamo occupando, hanno la possibilità per alcuni periodi di tempo, dapprima brevi, poi forse anche più lunghi, di settimane, anche un mese, di andare a casa, e quindi si instaura un rapporto che noi diciamo che è un rapporto di grandissima fiducia, così dovrebbe essere, tra il personale dell'ospedale psichiatrico e queste donne che ne usufruiscono. Queste persone possono avere piccoli livelli di autonomia perché per esempio vanno in paese a fare degli acquisti, hanno la possibilità di uscire con permessi quando stanno abbastanza bene, e possono fare le piccole spese, insomma, quindi i giornali, i libri. Ovviamente parliamo di persone che vengono sempre esaminate, analizzate, usiamo questo termine, dal personale dell'ospedale psichiatrico di Castiglione.
Si può tracciare un profilo di queste madri che hanno ucciso i propri bambini?
Ogni storia è una storia a sé, ogni dolore è un dolore a sé. Possiamo però trovare alcuni elementi in comune. Intanto sono madri che hanno vissuto in un contesto che non possiamo assolutamente definire di marginalità sociale. Qui non stiamo parlando dell'infanticidio, che riguarda soprattutto casi di marginalità, riguarda le ragazze minorenni che sono rimaste incinta e magari non hanno pensato che forse era possibile abortire, o non riguarda insomma le prostitute. Qui stiamo parlando di casi di figlicidio, quindi di bambini che vengono uccisi dalle loro mamme in un periodo successivo a quello che è il primo anno di vita. Questo ci dice, diciamo, la criminologia, anche il diritto, che prevede peraltro sanzioni diverse per i due reati. Allora, qual è la caratteristica che accomuna queste madri? Direi che fondamentalmente il fatto che non vivono in un contesto di devianza sociale, sono madri mediamente acculturate, hanno quasi tutte un diploma di maturità, avevano anche alcune un lavoro anche piuttosto impegnativo, hanno all'incirca tra i 36 e i 38 anni, quindi diciamo che sono madri assolutamente nella media della maternità dei nostri giorni, e quindi diventa forse almeno all'apparenza inspiegabile il perché siano poi giunte a commettere un reato così grave come quello dell'omicidio di un figlio. L'altra caratteristica che le accomuna è la loro disperata ricerca di aiuto. Cioè, queste sono madri che quasi sempre hanno lanciato una serie di segnali molto precisi, che alcune volte però, molte volte anzi, non sono stati né raccolti né interpretati. Sono madri che in qualche caso si erano anche rivolte a uno psicologo o a uno psichiatra, ma avevano ricevuto un aiuto piuttosto relativo, in alcuni casi qualche pasticca, una bella pacca sulla spalla, un incoraggiamento del tipo vai a casa, è soltanto un po' di depressione dopo il parto, poi passerà, oppure non erano proprio andate dallo psicologo o dallo psichiatra perché comunque i parenti, i familiari avevano detto non ti preoccupare, insomma ti capisco, poi le hanno lasciate sole e talvolta accade quello che accade.
Donna omicida, labbra tumide, fisionomia virile. Donna parricida, archi sopraccigliari e seni frontali assai sviluppati, rughe strane, fronte sfuggente, zigomi e mascelle molto sviluppate, labbra sottili e così via. Un sorprendente campionario che annoverava per ogni specifico delitto deformità delle mascelle o delle orecchie, queste ultime quasi sempre troppo sviluppate. Del resto, Lombroso diceva che una donna che uccide il figlio non è più una madre, ma uno scherzo maligno della natura, e assai maligno di conseguenza doveva essere il suo aspetto. Pensieri grotteschi, ridicoli dinanzi alla persona che ho davanti. Manuela non dice parolacce, non suona pentole, non salta come una satanata. Manuela è l'immagine del dolore.
Adriana Panitteri, Manuela è stata la prima mamma figlicida che ha accettato di raccontarle la sua storia.
Sì, Manuela è stata per me una grandissima emozione, perché sono rimasta da sola con lei in questa stanza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e francamente non pensavo che questo potesse accadere. Non pensavo nemmeno che lei potesse fidarsi in fondo così presto di me al punto da raccontarmi tutta la sua vita, tutta la sua storia. Manuela ha un aspetto che effettivamente è del tutto contraddittorio, del tutto contrastante con quello che diceva Lombroso. Nessuno sguardo cattivo, Manuela è davvero una donna che si presentava con i capelli tagliati alla maschietto, l'apparenza fragile, uno sguardo quasi perso. Manuela è la mamma che nel torinese, quindi in un paesino della cintura torinese, ha ucciso la sua bambina di 4 anni a coltellate, poi ha tentato di togliersi la vita infliggendosi numerose coltellate, colpendosi anche a un polmone. Non è riuscita a morire, come dice lei, urlandomi questa sua verità, soltanto perché il marito è rientrato a casa e l'ha salvata. Il racconto di Manuela è uno, credo, dei racconti più strazianti che una persona possa immaginare, soprattutto una donna quando l'ascolta, perché Manuela si era costruita quello che gli psichiatri definiscono una sorta di delirio. Aveva immaginato che la sua bambina fosse infastidita da un pedofilo, cosa che qualche volta accade, ma che nel suo caso non era assolutamente accaduto. E lei pensava in qualche modo di dover salvare la sua bambina dalle cattiverie del mondo, quindi dal pedofilo che magari l'avrebbe raggiunta a scuola, da un bidello, da un professore, da un insegnante, chissà che magari le avrebbe fatto del male. Tutto questo era solo nella sua mente. A questo lei aveva aggiunto altri deliri, pensava che se fosse andata al lavoro, lei lavorava a Torino, e ci fosse stata la pioggia, lei non sarebbe riuscita ad arrivare a casa dalla sua bambina. Il suo percorso mentale si era avviluppato attraverso una serie di giri tortuosi che l'avevano condotta a pensare che l'unica soluzione per lei era morire e quella di uccidere la sua bambina per salvarla e portarla con sé. È un racconto straziante, soprattutto quando Manuela mi riferisce quello che è accaduto la sera prima di questa, chiamiamola così, decisione di togliersi la vita e di uccidere la propria figlioletta. Quando lei si avvicina al marito e cerca di esprimere qualche dubbio, le sue paure, ma lei racconta: mio marito era troppo impegnato a sfogliare delle riviste, in fondo cosa avrei potuto dire di quello che avevo nella testa. E poi il giorno dopo, quando rimane sola, dopo aver trascorso una notte insonne accanto alla sua bambina, abbracciandola, stringendola sé, sussurrandole queste parole che erano poi in fondo parole d'amore, lei diceva: io ti salverò, io ti porterò con me in questo viaggio infernale che poi in fondo la conduce all'omicidio della sua bambina e al suo stesso tentativo di togliersi la vita. Posso dire che sono rimasta così agghiacciata e così colpita dal dolore di questa donna che, come ho scritto anche nel mio libro, ho desiderato io che a un certo punto questo racconto si interrompesse e lei andasse via da questa stanza che era diventata per me terrificante. Quindi ho avuto paura, diciamo.
Le madri uccidono anche per vendicarsi, come nella tragedia di Euripide fa Medea tradita da Giasone. Anche per Simona, che ha ucciso i suoi bambini di 4 anni e di 21 mesi, è come se la vita non le avesse permesso alternative. Quando entra nella stanza dei colloqui, resto senza parole perché la donna che viene a raccontarmi dell'omicidio dei suoi bambini non ha nulla di quello che comunemente rappresenta la sofferenza. Ci racconti di Simona, una Medea del nostro tempo?
Sì, Simona è una persona completamente diversa, diciamo già per aspetto fisico, ma anche per il suo modo di porsi rispetto a Manuela. Una persona completamente diversa perché, come dico nel libro, non sembra, non ha in sé i tratti della sofferenza perché probabilmente li nasconde dentro di sé. Quindi Simona, quando è arrivata in questa stanza dei colloqui, sembrava una donna serena, allegra, sorridente, una ragazzona del nord, così io l'ho definita, con i capelli biondi, gli occhi chiari e anche così con le forme piuttosto rotonde. Eppure Simona, che è questa donna che ha ucciso, ha annegato i suoi bambini, è una donna che soffre di una sofferenza quasi difficile da spiegare, da toccare, quindi forse, mi dicono gli psichiatri, è ancora più difficile da guarire. Simona è una ragazza, una giovane donna del nord che ha annegato i suoi due bambini appunto in un laghetto della provincia di Aosta e che poi si è lasciata scivolare nell'acqua per morire, fu salvata da un passante che portava a spasso il suo cane che la vide per caso e quindi la tirò fuori dall'acqua. Simona di quell'uomo, una fase successiva del racconto, dirà: maledetto quell'uomo che mi ha salvata, per esprimere quello che in fondo è la sofferenza più grande di queste donne, che è quella di sopravvivere ai propri figli ai quali è stata tolta la vita da loro stesse. Perché dico che la sofferenza di Simona è diversa da quella di Manuela? Perché probabilmente Simona è una donna che non vuole guardarsi dentro, non vuole forse elaborare nemmeno quello che ha fatto. Racconta che lei uscirà da Castiglione delle Stiviere, che andrà a lavorare, che in fondo non ha altra alternativa se non quella di dimenticare, come se non riuscisse nemmeno a fermarsi e a elaborare fino in fondo il suo dolore. Lo psichiatra di Castiglione delle Stiviere, il dottor Esti, che l'ha tenuta in cura, ha tracciato una piccola, cioè ha fatto un paragone, diceva: Simona in fondo è come una quercia, no? Il salice che sembra fragile, in fondo col vento e con la pioggia si piega ma non si spezza, invece la quercia quando la vai a toccare dopo le intemperie qualche volta viene giù. Ecco, Simona è un po' come una quercia, così forte, solida, salda, sorridente, e probabilmente non vuole guardarsi dentro perché sa che crollerebbe.
Ho letto nel suo libro che possono godere anche di licenze premio. Il fatto che mi ha colpito è che Simona in una di queste occasioni aveva disobbedito al medico. Cosa aveva fatto? Si era recata al cimitero sulla tomba dei suoi bambini.
Sì, c'è sicuramente una prima fase di questo percorso di guarigione all'interno dell'ospedale psichiatrico di Castiglione, nel quale i medici dicono di non vedere foto dei propri figli, non andare al cimitero, quindi evitare una serie di situazioni che potrebbero essere troppo dolorose, oppure tornare nella casa nel quale è stato commesso il reato, tornare nel luogo in cui il reato è accaduto. Questo credo che sia abbastanza spiegabile. Il fatto è che queste donne vengono seguite da psichiatri che alcune volte si alternano nel tempo, e non sempre, questo mi sento di dire forse come piccolo giudizio critico, non sempre c'è una continuità di lavoro, di comportamento, forse anche di scuola di pensiero psichiatrica rispetto al da farsi per queste donne. Simona in un secondo momento, quando sono tornata a Castiglione delle Stiviere e quindi ho potuto assistere anche a un dialogo con il suo psichiatra, con il dottor Esti, diceva: sì, mi sono pentita, no, di quello che ho fatto quando sono andata al cimitero, so che non dovevo farlo, adesso sono tornata da un'altra licenza, mi sono comportata bene, sono andata a farmi visitare dai medici che dovevano comunque assisterla in quel periodo considerato di licenza, e quindi mi sono comportata come mi dovevo comportare, l'altra volta ho sbagliato.
Adriana Panitteri, frequentando a lungo l'ospedale psichiatrico di Castiglione delle Stiviere, lei ha potuto vedere con i suoi occhi quale sia l'atteggiamento delle donne ricoverate per figlicidio nei confronti della più illustre imputata dello stesso presunto delitto, la mamma di Cogne. Lei scrive che in poche le credono.
Sì, la mamma di Cogne, mi sento di dire che per le donne ricoverate a Castiglione delle Stiviere è una sorta di incubo, perché loro hanno avuto per diverso tempo la possibilità peraltro di vedere in televisione una lunga serie di trasmissioni che si sono occupate dell'argomento, di sfogliare giornali sullo stesso argomento, e in qualche modo si sono sentite un po' fagocitate da quella che è la storia di Anna Maria Franzoni, come se anche la loro storia fosse in qualche modo tutta assimilata nel giudizio che l'opinione pubblica ha avuto in alcune situazioni verso Anna Maria Franzoni, quindi hanno tollerato male tutta questa attenzione. Che cosa dicono le donne di Castiglione delle Stiviere? Alcune di loro sono molto severe, ritengono che Anna Maria Franzoni forse non abbia in qualche modo verificato all'interno della sua mente quello che è accaduto o potrebbe essere accaduto. Nella loro esperienza hanno potuto verificare che in alcuni casi il reato, quindi l'omicidio di un figlio, viene rimosso perché c'è per qualche tempo, settimane, alcune volte mesi, quello che gli psichiatri chiamano amnesia dissociativa, e quindi l'impossibilità di ricordare quello che è accaduto. Loro stesse, ci sono alcuni casi in cui le madri hanno costruito una sorta non solo di delirio, ma anche di ricostruzione falsa di quello che era accaduto ai loro figli e che poi in realtà si è svelato per l'omicidio del proprio figlio. Quindi in qualche modo ritengono che forse Anna Maria Franzoni non abbia detto la verità. Lo fanno e lo dicono sulla base della loro esperienza, ma insomma sono sempre persone sottoposte a una cura psichiatrica e quindi in qualche modo non so quanto possiamo valutare pienamente il loro giudizio. L'amnesia dissociativa è però un elemento sul quale è bene soffermarsi, perché è un meccanismo psichico che consente per un certo periodo di tempo alle donne di allontanare da loro stesse quel grandissimo dolore. Dall'amnesia dissociativa si esce soltanto molto lentamente, accompagnate da una serie di supporti che possono essere medici, ma anche di colloqui con gli psichiatri, affinché quella consapevolezza venga in qualche modo gestita attraverso una rete, perché il momento del riconoscimento della colpevolezza, della propria colpevolezza, è il momento in cui queste donne possono cercare nuovamente di togliersi la vita. È un momento quindi pericolosissimo, ma è un momento fondamentale, perché soltanto nel momento in cui queste donne si rendono conto di aver ucciso i loro figli può iniziare il percorso della guarigione.
Qual è il presente di queste madri e quale potrà essere il loro futuro?
Il presente di queste madri assassine è molto diverso per una donna e per l'altra. Per quanto riguarda Manuela, posso dire che Manuela, me lo riferisce lo psichiatra che l'ha in cura, Manuela sta meglio. Quindi Manuela, per esempio, ha iniziato a frequentare la biblioteca di Castiglione delle Stiviere, ha iniziato a occuparsi di un lavoro di archiviazione, quindi ha iniziato ad avere un contatto con la vita, che non sia il semplice stare ripiegati su se stessi o essere imbottiti di psicofarmaci. Quindi possiamo dire che Manuela si sta riaffacciando a una possibilità verso l'esterno. Anche Simona sembra stia meglio, perché ha avuto una serie di licenze, usufruisce di una serie di permessi, anche lei inizia ad affacciarsi ad alcune attività oltre al semplice giardinaggio, perché Simona non ha voluto fino ad ora partecipare ad altre attività comuni e socializzanti, quindi ha preferito l'attività del giardino, quindi ha preferito stare sola con se stessa, con le piante e con la natura, e quindi gli psichiatri in qualche modo pensano che lei possa affrontare il percorso della guarigione. Non possiamo dire esattamente quale sarà il loro futuro, perché dopo un periodo di 5 o 10 anni, questo è il periodo previsto in linea di massima per la permanenza a Castiglione delle Stiviere, la loro situazione viene riesaminata, e quindi se non ci sono elementi tali che possano portare queste persone fuori dallo ospedale psichiatrico, il provvedimento viene rinnovato. Oppure, se la situazione è migliorata, queste donne possono essere affidate a delle strutture anche domiciliari, a delle residenze, svolgere un'attività lavorativa all'esterno e poi tornare in comunità la notte. Quindi ovviamente non vengono lasciate sole, abbandonate a un futuro che potrebbe essere un futuro di imprevisti. Scatta del resto una grandissima, chiamiamola così, solidarietà e comunanza per queste donne all'interno dell'ospedale psichiatrico, perché si sentono protette, vivono con persone che hanno commesso lo stesso reato, quindi in qualche modo si aiutano, diciamo così, l'una con l'altra, e sviluppano forse anche una dipendenza da questo posto. Nel momento in cui queste donne dovessero trovarsi fuori dall'ospedale psichiatrico giudiziario e l'elaborazione del reato che hanno commesso non fosse profonda, non fosse reale, noi dobbiamo in qualche modo preoccuparci. Quindi su questo anche il direttore dell'ospedale psichiatrico giudiziario, che ha compilato una sorta di statistica, però non ci dice quante donne in realtà poi ce la fanno una volta fuori.
Ringrazio Francesco Bruno, Concita De Gregorio, Adriana Panitteri e Carla Pasquinelli per essere stati con noi. Questo secondo appuntamento con lo speciale della Storia in Giallo, Madre allo Specchio, termina qui. Vi ricordo che se volete riascoltarci potete visitare il nostro sito, che è www.radio.rai.it/radio3/la Storia in Giallo. Per scriverci invece il nostro indirizzo di posta elettronica è lastoriaingiallo@rai.it. Grazie a tutti per l'ascolto e un saluto da Antonella Ferrera.